Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione a tu per tu con il settimanale di Padre Pio. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta. Partiamo subito alla grande perché, come tutte le settimane, però anche questa settimana, dunque, diciamo che il settimanale è veramente molto, molto ricco. Guardate un po' chi c'è in copertina. La Beata Vergine del Monte Carmelo che consegna lo scapolare, l'abitino, così viene chiamato, a San Simone Stock, perché il settimanale, questa settimana, o meglio la prossima settimana, uscirà proprio il giorno in cui la Chiesa ricorda Nostra Signora del Monte Carmelo, e quindi il settimanale non poteva che dedicare la copertina alla Beata Vergine del Monte Carmelo, che fu. Padre Pio fu devotissimo della Vergine del Monte Carmelo, di cui ricordiamo il privilegio sabatino. Il privilegio sabatino, che è quello che chi indossa lo scapolare, insomma, il primo sabato dopo la morte, la Madonna conduce l'anima al purgante direttamente in paradiso. Ovviamente, se nella vita ha seguito tutti gli impegni che chi indossa lo scapolare del Monte Carmelo deve fare. Quindi il settimanale, questa settimana ci ricorda quello, ed è interessante notare, che, l'ultima apparizione di Lourdes è stata proprio il 16 luglio, cioè la festa del Monte Carmelo. Ed è interessante notare che, la Madonna di Fatima, e poi, diremo qualcosa anche all'interno riguardo il settimanale che ne parla all'interno, ha rivelato, il terzo, non il terzo, il segreto, o meglio il messaggio col segreto diviso in tre parti, proprio 3 giorni prima della festa del Monte Carmelo, quindi il 13 luglio, di cui proprio oggi ricorre l'anniversario dell'apparizione, della terza apparizione di Fatima, che è proprio quella del messaggio. Quindi, ecco, vedete che tutto è collegato, è tutto un filo rosso o un filo azzurro, bianco-azzurro, per intenderci meglio, non c'è niente lasciato al caso che il Signore, la Divina Provvidenza fa. Quindi cominciamo subito allora a leggere il sommario della settimana, così poi vi annuncerò anche l'ospite di oggi che ci tratterrà di un argomento non proprio religioso, di attualità, ma che ha a che fare comunque ovviamente anche con la nostra religione e con quello che sta succedendo oggi. Bene. E poi, prima del nostro ospite, leggeremo insieme l'insegnamento di Padre Pio della settimana, commentato dal caro Padre Stefano Maria Manelli. Dunque, allora, ingrandiamo, per chi ci ascolta, da YouTube può vedere in sovraimpressione il numero della settimana, chi invece ci ascolta dalla radio lo può sentire dalla mia voce. Prima di tutto voglio ricordare come, fare l'abbonamento, al settimanale di Padre Pio. O anche come regalare un abbonamento settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto si può visitare il sito ufficiale www.settimanalepppio.it, www.settimanalepppio.it, dove lì potete sfogliare alcuni articoli del settimanale, anche dei numeri precedenti, e trovare tutte le informazioni. Oppure potete telefonare o inviare un SMS direttamente al 351-7339-066. Lo ripeto, 351-7339-066. Bene, poi lo ridirò durante il corso della trasmissione, naturalmente. Dunque, allora, come sempre, il settimanale comincia col pianeta Padre Pio, con il pensiero di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Maria Manelli, che tra poco leggeremo insieme, e poi Francesco Radesi ci parla della fede, conoscenza pratica di Dio, in modo particolare nella vita di Padre Pio, la fede che è la prima delle tre virtù teologali. Poi abbiamo il pianeta spiritualità, con l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer, poi la signora Aurora De Victoria continua ad approfondire gli insegnamenti di Santa Teresina di Lisieux con il primo mezzo di perfezione, l'amore e la sofferenza. Poi abbiamo gli Apostoli della Piccolissima Via, articolo di Suor Ostia del Cuore Immacolato, ma se volete sapere esattamente di cosa si tratta, abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Poi abbiamo un carissimo amico, amico e collaboratore sia di Radio Buon Consiglio sia del settimanale, che è il professor Paolo Risso, che ci parla di San Lorenzo da Brindisi, il condottiero di Cristo. E poi abbiamo un articolo di Padre Angelo Maria Lozze, che è dedicato al preziosissimo sangue di nostro Signore. E voi sapete che luglio è il mese dedicato al preziosissimo sangue di Gesù. E poi non poteva mancare il pianeta Mariano, dove un grande mariologo come il caro padre Alessandro Maria Pollonio, che salutiamo, che sta a Fatima, lo ricordiamo, ci parlerà di una visione che è collegata a Fatima, ma che non è venuta a Fatima, a Sor Lucia dos Santos, che è avvenuta il 13 giugno del 1929 a Tui, in Spagna, dove in quel momento si trovava Suor Lucia. Di cosa si tratta? Se volete sapere di cosa si tratta, leggete il settimanale di Padre Pio. E poi abbiamo il pianeta Tolità, dove Claudio Cicelli, che gli amici teleradioascoltatori di Radio Buon Consiglio conoscono bene perché conduce alcune trasmissioni su Radio Buon Consiglio, oltre che scrivere anche per il settimanale, ci parla di una bellissima notizia. Suor Maria, chiedo scusa, Suor Lucia di Fatima è stata dichiarata dal Santo Padre venerabile. Una bellissima notizia. E poi per il pianeta Fede e Cultura, Lazzaro Maria Celli ci parla di Nefarius. Qui è molto interessante, vi lascio con un po' di curiosità e vi dico, se volete sapere di cosa si tratta, abbonatevi al settimanale. E poi vi presento l'ospite di oggi, che è un carissimo amico e anche collaboratore di Radio Buon Consiglio, oltre che al settimanale, che è il carissimo amico Antonio Farina, che ci parlerà dell'intelligenza artificiale e lo avremo ospite tra poco, tra circa 5-10 minuti, nella nostra trasmissione. E poi abbiamo il pianeta Apologetica, sempre dedicata sempre curata, chiedo scusa, dal professor Corradonier, che ci parla che è necessario compensare. Abbiamo infine il pianeta Famiglia, con la ricetta della settimana, bavettine e salsa bianca, anche questa è una ricetta che farò. Come sapete le faccio quasi tutte le ricette del settimanale, che sono una più buona dell'altra, non mancherò di fare anche questa. E poi il settimanale ci presenta la devozione del paese, che non può che essere la Madonna del Carmelo, la cui festa ricade proprio domenica, il giorno in cui esce il settimanale di Padre Pio. Bene, allora leggiamo l'insegnamento di Padre Pio e poi il commento di Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo affettuosamente e a cui preghiamo sempre e ci raccomandiamo le sue preziose preghiere. Poi avremo un breve stacco musicale e poi avremo Antonio Farina che ci parlerà di questa fantomatica intelligenza artificiale. Dico solo, da amante dei computer, dell'informatica, che in realtà sono stupidi questi mezzi, siamo noi che li rendiamo efficienti o no. Ecco. Comunque, Antonio Farina ci parlerà proprio di questi nuovi sistemi che chiamano intelligenza artificiale, ma non è proprio così, insomma. Però dopo lasceremo la parola all'esperto. Il settimanale titola così Il pensiero mariano di Padre Pio, il cibo della mamma. L'Eucaristia è il pane che ci è stato preparato dalla Mamma Celeste. Lei, l'unica donna che ha saputo conquistare il cielo e metterci le radici, ci porta il frutto che ci dà la vita eterna. Chi ha fatto per noi il cibo della Santissima Eucaristia? Scrive Padre Stefano Manelli. Padre Pio ci risponde che quel cibo divino ci è stato preparato dalla Mamma Celeste. Infatti noi sappiamo che nella Santissima Eucaristia c'è Gesù, il Verbo incarnato, tutto presente in corpo, sangue, anima e divinità. Ma chi ha fatto nascere Gesù quale Verbo incarnato? È stata appunto la Mamma Celeste. Come dice Padre Pio, è stato proprio lei l'unica donna che ha saputo conquistare il cielo e metterci le radici. La Beata Vergine Maria, infatti, eletta alla missione materna di concepire e partorire ad opera dello Spirito Santo, quale sposa dello Spirito Santo, è stata quindi la madre semprevergine di Gesù, il Verbo fatto carne. Ed è proprio ella, la semprevergine mamma divina, che ci porta il frutto che ci dà la vita eterna, come dice appunto Padre Pio, ossia ci dona Gesù. da lei virginalmente e divinamente concepito e partorito, realmente presente nella Santissima Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità. Ci dice il Santo Vangelo di Luca che dopo la nascita lo avvolse, la Madonna, sua madre, avvolse il bambino in fasce e lo depose nella mangiatoia. La mangiatoia, Betlemme, casa del pane, già ce l'ha preparato lei per noi, per essere nostro cibo. Senza Maria non si va da Gesù. E quindi rendiamo grazie al Padre, all'Eterno Padre, che ci ha dato una tale madre che è sempre pronta addirittura a darci come nutrimento il figlio suo per la nostra salvezza. E i santi, vedi Padre Pio, vedi San Simone Stock del Carmelo, sono sempre stati pronti a cibarsi, secondo le dovute e giuste predisposizioni, del cibo della mamma celeste, il suo figlio Gesù. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, vedo dalla regia che Antonio Farina è già arrivato, quindi non, diamoli, perché l'argomento è complesso, diamoli un po' di tempo in più. Allora facciamo un breve stacco musicale e poi ci ritroviamo con Antonio che ci parlerà, sì, del suo articolo sull'intelligenza artificiale, ma naturalmente poi spazierà su vari argomenti. Se avete anche qualche domanda potete fargliela naturalmente. Scrivetela nella chat, lo dico per chi ci segue da YouTube e da Facebook. E noi chiaramente gliela faremo, ma prima ascoltiamola attentamente. Bene, a tra poco. Casa Mariana Editrice presenta Dalla Rugiada al meglio dei cieli, San Giuseppe di Nazareth. Il nuovo libro di Padre Serafino Maria Lanzetta. Il più grande santo dopo Maria Vergine, il più noto, il più amato. Ma lo conosciamo davvero? San Giuseppe di Nazareth è certamente caro al cuore di tutti i cattolici, ma penetrare nell'animo di quest'uomo giusto non è semplice. Cosa c'è dietro al suo silenzio? Quali insegnamenti trarre dalla sua vita? Come trasformare la devozione a un così grande santo in una vera e propria imitazione delle sue sublimi virtù? Nel presente libro troviamo le risposte a questi interrogativi. L'autore, il cui nome di battesimo e di nascita è proprio Giuseppe, infatti con stile semplice e fluido, ma anche meditativo e profondo, ci guida a penetrare il mistero di San Giuseppe, un santo di cui non si dice mai abbastanza e la cui missione è seconda solo a quella di Cristo e dell'Immacolata. In terra fu eletto a sposo Vergine Maria, a padre putativo di Gesù. Ora dal cielo estende la sua protezione su tutta la Chiesa, di cui è patrono universale. Egli è il tipo, il modello del padre, del sacerdote, del consacrato alla Madonna, del lavoratore e molto, molto di più. A noi il compito di approfondire questi aspetti e arricchire la nostra vita spirituale di un aiuto tanto prezioso. Facciamo nostro l'Ite ad Iosef. Contatta subito la Casa Mariana Editrice e ordina la tua copia. Puoi farlo telefonando allo 08 25 444 415 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 377 39 77 267. Eccoci, siamo tornati in trasmissione, collegato con noi Antonio Farina. Ave Maria Antonio, grazie per aver accettato il nostro invito ed essere qui con noi presente.
Ave Maria Esther, grazie a tutti voi, ecco, per questo invito che periodicamente ricevo proprio per illustrare un po' questi contributi che provengono poi dal mondo della fede e della scienza, ecco, e quindi trovano anche la loro collocazione nel settimanale di Padre Pio. Quindi grazie a te per avermi invitato.
Sì, intanto oggi siamo molto felici, sì, di vedere che stai bene, che ti sei.
grazie. Sì. Ho avuto una parentesi alquanto movimentata, per non dire traumatica, no? Comunque, tutti i problemi che sono stati superati, per grazia di Dio. E quando ascolto, no, la tua illustrazione iniziale del contenuto del nostro settimanale di Padre Pio, io rimango sempre, possiamo dire, proprio edificato, perché è vero, questo per esempio è il mese che dedicato al preziosissimo sangue di Nostro Signore. Con Padre Angelo, anzi, abbiamo fatto anche una tavola rotonda proprio dedicata al preziosissimo sangue di Nostro Signore. E anche in quell'occasione Padre Angelo ci ha illustrato che cos'è questo mistero altissimo del sangue preziosissimo di Gesù, che è il testimone più eloquente, no? Lo dice anche San Paolo, no? La voce del sangue più eloquente di quella del sangue di Abele. Eloquente perché? Perché ci testimonia l'amore di Dio verso di noi. Si è detto tante volte che per la redenzione del genere umano sarebbe bastata una goccia del preziosissimo sangue di Gesù, che ha un valore infinito, per annullare tutte le conseguenze del peccato, per redimere l'intero universo, non soltanto, quindi ammesso che ci siano altri esseri come noi nell'universo. Perché? Perché il sangue di preziosissimo di Nostro Signore è appunto il prezzo del riscatto con il quale noi siamo stati riscattati. Allora uno potrebbe chiedersi, cioè, sembra un po', no, che cosa c'entra adesso l'intelligenza artificiale in quest'ambito così spirituale, diciamolo pure, così rarefatto anche, no, se vogliamo. Sì, trova un diritto di cittadinanza, diciamo una collocazione, perché l'intelligenza artificiale ha anche a che fare con la nostra vita spirituale. Adesso vedremo perché. Direi di cominciare da subito dicendo che anche per televisione, su internet, c'è un grande dibattito, si è acceso un grande dibattito su questa intelligenza artificiale, grandi promesse che ci fa l'intelligenza artificiale, come diceva molto bene Esther, è un ossimoro, no? Si dice così, cioè intelligenza artificiale. Allora, noi sappiamo che Dio ha creato degli esseri senzienti, intelligenti, volitivi, liberi. Noi ne conosciamo due. Gli angeli, che non hanno un corpo come noi, però hanno tutte quelle caratteristiche che vi dicevo, e gli esseri umani, che hanno un'anima, che ha delle potenze, l'intelletto, la volontà, la memoria, ma intendiamo dire la sensibilità, la capacità di interagire con la creazione, diciamo la memoria. Ecco, queste sono le caratteristiche della nostra anima. L'intelletto, quindi l'intelligenza, è una caratteristica della nostra anima. Domanda: si può fare un'anima artificiale? Ecco, cioè, come diceva molto bene Esther, è un qualcosa che suona, stride, perché noi non siamo creatori di esseri intelligenti. Ecco, quindi cominciamo a mettere questo, no, davanti a noi, questo concetto che deve essere ben chiaro. Poi vediamo un po' che cosa si intende per intelligenza artificiale. È vero, è in atto una rivoluzione scientifica e anche tecnologica, perché quante volte abbiamo sentito per televisione, ah beh, ci sta adesso un software che aiuta gli agricoltori a individuare i parassiti, le malattie, addirittura con un drone e poi con un software di intelligenza artificiale, e lo si butta lì, decide se la piantina deve avere l'acqua, se non deve averla, se c'è la fogliolina che è stata colpita da qualche parassita. Benissimo, benissimo, è un grande progresso questo qui. Poi esistono anche, ne ho catalogati circa sette di ambiti nei quali, scusatemi, l'intelligenza artificiale sta prendendo piede. Però prima di vedere gli ambiti nei quali sta prendendo piede l'intelligenza artificiale, cioè, ma che cos'è questa intelligenza artificiale? Perché che cosa, spesso noi siamo poi colti un po' alla sprovvista. Allora, diciamo così, sempre in modo molto, molto schematico. In passato si è adoperato una tecnica di programmazione che possiamo definire imperativa, cioè i software che fanno funzionare i computers, dovunque questi siano sistemati, siano essi parte di robot, siano essi parte di programmi per la ricerca scientifica, oppure per le stesse macchinette che leggono il nostro codice fiscale e ci individuano precisamente, sono basate su software che girano sui computer della pubblica amministrazione, su quelli delle industrie, eccetera, no? Allora, in questa programmazione, chiamiamola brevemente imperativa, possono avvenire due sole cose. O il software, anzi diciamo tre, o il software è corretto e dà delle risposte corrette, o il software riceve degli input sbagliati e può dare delle risposte sbagliate. La terza evenienza è che il software, compreso tutto il computer, possono essere usati per fare il male. Anzi, voglio segnalare per prima questa situazione, perché molti non lo sanno, ma il primo computer è stato realizzato per guidare i proiettili, per risolvere dei problemi legati alla guerra, legati alla balistica. Poi sono venuti fuori dei computer che servivano per decodificare i codici segreti dei tedeschi, e qui anche un'applicazione militare. E anche oggi l'applicazione principale, di cui però non si parla quasi mai, è proprio nell'ambito militare, perché anche nell'ambito militare, vedremo, è applicata l'intelligenza artificiale. Però se un programma faceva cose sbagliate, o perché gliela facevano fare, perché usato per il male, o perché gli è stato dato un input sbagliato, come quello che accade, non so se avete presente, i sistemi di, sapete, sugli aerei, no? Quando ci sono le nuvole e l'aereo si trova fra le nuvole, i piloti non vedono l'orizzonte, no, non vedono l'orizzonte, vedono tutto bianco davanti a loro. Hanno dei radar che gli permettono di vedere più lontano. Soprattutto hanno questo orizzonte artificiale, quello strumentino che vediamo sul cruscotto degli aerei, che gli dice dove sta l'orizzonte, pure se l'orizzonte non si vede. Quanti disastri aerei sono accaduti? Perché si guasta qualche sistema, quindi dà un input sbagliato al pilota automatico, sto pilota automatico impazzisce, se non fa in tempo a levarlo da mezzo e a prendere il controllo manuale, gli aerei precipitano. Quanti ne sono precipitati? Tantissimi, tantissimi. Dagli anni 70 che ci stanno questi sistemi computerizzati di guida degli aerei, sono 30 anni, sono, scusatemi, 50 anni che devono essere ancora perfezionati, perché molto spesso ci si accorge che o per causa del ghiaccio, per causa di qualche sistema fallace, gli aerei continuano a precipitare. Questo perché lo dico? Perché da circa, possiamo dire dagli anni 50, ecco, nei quali però c'era stata fatta solo una teoria, è saltata fuori questa intelligenza artificiale, cioè un modo di programmare le macchine che non è più imperativo. Cercherò di essere rapido e compendioso. Se noi facciamo, tra virgolette, vedere a un computer una fotografia, questo computer, tramite una telecamera può osservarla, gli arrivano i dati, i vari pixel, dell'immagine fotografica, che poi può essere elaborata. Che cosa si sono inventati i programmatori di computer? Che guardando prima i pixel per pixel, poi guardando i cluster, cioè gli insiemi di pixel, poi facendo delle elaborazioni, attenzione, statistiche, probabilistiche, i computer cercano di delineare gli oggetti che sono raffigurati dall'immagine. Questo sistema lo chiamiamo brevemente rete neurale. Bene, perché assomiglia un po' al discorso occhio, cervello, neuroni, eccetera, eccetera. Un po' assomiglianza di questo sistema. Bene, cari amici, che cosa accade? Che alla macchina vengono fatte, tra virgolette, vedere milioni di immagini, per esempio di un cane. Allora facciamogli vedere il cane, il setter, poi gli facciamo vedere il bulldog, poi gli facciamo vedere, cioè, milioni di fotografie di cani, d'accordo? Queste immagini vengono elaborate in questa maniera, però vi dico probabilistica. A un certo punto arrivo io e faccio vedere al sistema il mio cane, che non stava nel programma di addestramento del robot, cioè della macchina, dell'intelligenza artificiale, no? Gli faccio vedere il mio cane. Che cosa fa il computer? Guarda l'immagine del mio cane, lui non ce l'ha nella memoria. Chi è il mio cane? A parte che io non ho il cane. Ma vede che ci sono quattro zampe. Nota che c'è una coda, ci sono i cani che non ce l'hanno la coda, le orecchie ci possono essere, non essere. A un certo punto, se uno gli fa la domanda che cos'è questo, il computer dice è un cane. Quindi lui nella memoria questa nozione non ce l'ha, ma in qualche modo ci arriva al fatto che questa immagine è quella di un cane, il cane di Antonio Farina che non risultava da nessuna parte. Ecco, questa è l'intelligenza artificiale, cioè non è più un imperativo. Il programmatore, che posso essere stato anche io, che mi sono occupato di intelligenza artificiale, paradossalmente non sa che cosa risponderà il computer. Infatti ci sono dei sistemi per ingannare anche questi sistemi di intelligenza artificiale. Se io faccio vedere la fotografia del mio cane e non la altero volutamente, il computer all'80-90% mi risponde correttamente, ma c'è un 10% di possibilità che sbagli. E io che l'ho programmato non lo so che cosa mi risponde. Mentre se io digito il mio codice fiscale, so che questo codice fiscale verrà riconosciuto, a meno che non ho sbagliato, quindi so il risultato prima di saperlo, diciamo, il risultato me lo posso immaginare. Nel caso dell'intelligenza artificiale non si sa, può darsi che il computer risponda bene e può darsi che il computer risponda male. Ora, perché dico questo? Molto utile, quindi, l'intelligenza artificiale se la applichiamo alla sanità, per esempio, per leggere le nostre lastre. Il computer, a furia di vedere milioni di lastre, capisce, cioè capisce, adesso non voglio usare questi attributi antropomorfi, no? In qualche modo stabilisce se per esempio in un polmone c'è la presenza di un tumore, se in un fegato c'è la presenza di un carcinoma, può leggere i nostri sistemi di elettrocardiogramma e ci avvisa, guarda, tu stai avendo una situazione di tachicardia. Telefona direttamente al nostro dottore, al nostro cardiologo, senza che neanche noi ce ne accorgiamo. Ci sono sistemi di intelligenza artificiale nella cosiddetta, nell'e-commerce, cioè noi non ce ne rendiamo conto, no? Ma la nostra cronologia, per esempio, no? E le cose che compriamo anche al supermercato con la famosa tesserina, che ci fa avere lo sconto, beh, quello è il sistema in cui si capisce noi che cosa vogliamo, che cosa ci piace, quali sono i nostri gusti, quanto spendiamo ogni settimana e fra poco, cari amici, faremo la spesa da casa. Quindi questo è sempre un altro pregio dell'intelligenza artificiale. Ma io poi mi sono spinto un po' anche al di là di questo, abbiamo parlato di agricoltura, nel lifestyle, ecco, qui per esempio. Nel capire quali sono gli abiti che più ci piacciono. Nella robotica, qui è utilissimo l'intelligenza artificiale perché ci solleva dai compiti gravosi. I robot nell'industria ci sono sempre stati, no? Quelli che fanno la verniciatura, lo volete mettere, no? Cioè, l'operaio non respira più i vapori asfittici delle vernici, ci pensano i robot che tra altre cose verniciano 24 ore su 24, cioè non si fermano mai. Oppure, per esempio, adesso stanno venendo, e questo è che ha suscitato un grande scandalo, tra virgolette, stanno venendo fuori dei sistemi di intrattenimento. Ne voglio citare due. Il primo è noto, si chiama ChatGPT. Ecco, questo ChatGPT, che è stato concepito da una casa chiamata OpenAI, OpenAI, è un software che intrattiene, che parla con una persona e tu gli puoi fare le domande, lui ti risponde e, diciamo, intrattiene molto bene, al punto tale che si sono un po' montati la testa dicendo che GPT-3 capisce quello che sta dicendo. In realtà così non è, è una simulazione. Sembra che capisca, ma in realtà non capisce niente. Vi voglio fare soltanto qualche esempio, no? Per farvi capire che l'intelligenza artificiale è una bellissima cosa, è utilissima, però non bisogna farci credere che possa fare più di quanto sia possibile. Cioè, non spacciamo poi per delle capacità possibili quelle che non saranno mai possibili, perché, ripeto, gli esseri intelligenti sono gli uomini, gli angeli, fino a prova contraria. Beh, una volta ChatGPT-3 se ne è uscito con questa frase. Uno domandava cosa posso mangiare che mi faccia bene alla salute. ChatGPT-3 ha risposto, cioè, gli studiosi hanno determinato che mangiare un calzino fa bene alla salute. Allora, il software dove è inciampato? No? Noi sappiamo che i calzoni sono delle cose che si mangiano, no? Cioè, sono come le pizze farcite, eccetera. Lui forse voleva dire un piccolo calzone, ecco, e ha tradotto come calzino. Ma dire a una persona che mangiare un calzino fa bene alla salute, soprattutto dopo la meditazione, questa è stata la risposta di ChatGPT-3, beh, suona ridicolo. Ma vi dirò di più, cari amici. Nella mobilità, la cosa più bella sarebbe che io entro nell'automobile e dico: voglio andare a Roma, Piazza del Popolo. Mi siedo, apro il giornale e la mia macchina mi porta a Piazza del Popolo a Roma. Si può fare tutto questo? Stanno cercando, diremmo quasi disperatamente, di farglielo fare a un'intelligenza artificiale con la guida autonoma di un autoveicolo. Però l'ambito, voi capite che è amplissimo, cioè non si tratta più di una verniciatura che tu ti puoi spostare da destra a sinistra. Se qualcosa entra nel campo d'azione, il robot si ferma, ma è un ambito ristretto. Ma immaginatevi che cosa succede sulla strada. Allora, io esco da casa mia, devo dare la precedenza, poi arrivo al semaforo, poi arriva il pedone che mi sbuca improvvisamente da destra. Chi le gestisce queste situazioni? Il software che governa l'automobile. Ti guardano con dei satelliti. Vedono se ci stanno delle autovetture davanti, di dietro, pedoni che possono uscire. Immaginatevi che carico di calcoli che vanno fatti ogni secondo. Ad ogni modo, nella guida autonoma, il software deve decidere cosa fare. Se sbuca un pedone, non può dire: Antonio, guarda che sta sbucando un pedone. Deve frenare, quindi deve prendere delle decisioni indipendenti dall'intervento umano. Capite? E qua vediamo i limiti ontologici, vi direi, che li chiamerei così, dell'intelligenza artificiale. Perché che cosa avviene? È avvenuto una macchina Tesla, diciamo pure la marca, con guida automatica. Che cosa ha fatto? È arrivata in prossimità di un incrocio e stava attraversando un operaio della viabilità che portava sulla spalla un segnale di stop. Bene. Che cosa è successo? Che la Tesla ha puntato direttamente sull'operaio e lo stava per ammazzare, lo stava per travolgere, se non fosse intervenuto il guidatore umano che ha frenato. Ma perché l'intelligenza artificiale di Tesla voleva, tra virgolette, travolgere il povero operaio? perché nel suo programma di addestramento ha sempre visto i segnali fermi, quindi il segnale di stop che sta vicino, sul marciapiede, no? Il segnale di stop, e ha visto i pedoni che attraversano. Non ha mai visto un pedone con un segnale di stop addosso, quindi ha puntato direttamente sull'operante e si è salvato a stento. Allora, questo che cosa ci fa comprendere, Carello? Ci fa comprendere che, nonostante tutto il grande entusiasmo e anche le buone notizie che ci provengono dal mondo dell'intelligenza artificiale, gli stessi programmatori, gli stessi ideatori di questi sistemi si sono fermati e hanno detto: aspettate, prima che qua parte una rivoluzione che non si capisce più niente, chi fa chi? Perché poi io faccio questa domanda, no? Se la Tesla avesse, ed è capitato purtroppo, ucciso questo povero operaio lavoratore della strada, no? La colpa di chi è? Cioè, la colpa di chi è? Cioè, viene ucciso un uomo da questa macchina. La colpa di chi è? Del programmatore? No, perché il programmatore dice: il programma io l'ho fatto, quindi funziona bene. Se attraversava un pedone si fermava, davanti allo stop la macchina si sarebbe fermata, quindi io non ho sbagliato. Gli input no, erano corretti, non c'era nessun errore nei dati di ingresso a questa intelligenza artificiale, non c'era nessun errore. Però intanto questo poverino è morto, anche legalmente, a colpa di chi è? Cioè, ma sai, nessuno poteva prevedere che un segnale si muovesse come un uomo. È giusto, chi lo poteva mai prevedere? Però non si può neanche prevedere, che ne so, che un uomo porti un pinguino. Ecco, cioè, sono troppi i fattori che fanno capire che in realtà poi dietro a questi sistemi di coscienza non ce n'è. Sono macchine che in qualche modo simulano il comportamento umano. Allora dove sta? Scusami Esther, mia un po' la conclusione.
Prego, prego, abbiamo ancora 15 minuti. 15 minuti.
Ecco, quindi posso dire anche queste cose qua. Allora, per esempio, voglio fare un altro esempio, visto che c'ho un po' di tempo, oltre al calzino. Vi leggo quello che è successo a un traduttore di questi istantanei. Sapete che sono efficientissimi i traduttori simultanei automatizzati, no? Si va sulla pagina del web, sulla pagina di un qualsiasi sito, tu chiedi la traduzione, tac, in un attimo ti arriva la traduzione. Si può fare anche da un punto di vista vocale, si possono avere delle traduzioni in tempo reale, però sentite che cosa è successo. Allora, in un romanzo, a un certo punto si parlava di uno scenario, di una collina nella quale si apriva una grotta. Questa grotta aveva l'ingresso chiuso da una porta. E il testo diceva letteralmente, dice: c'è una galleria, quindi questa collina, e una vecchia porta la sbarra, nel senso che ne sbarra l'accesso, no? Il software di traduzione che cosa, come ha tradotto? Allora, c'è una galleria e va bene, si immaginava tra virgolette questa galleria, e una vecchia porta la sbarra l'ha tradotto come una vecchia signora che porta una sbarra di ferro. Quindi c'è una galleria e una vecchia porta la sbarra, ha tradotto come se fosse una donna anziana che porta una sbarra di metallo. No? Ha tradotto con la maggior probabilità, perché vi ripeto, questi software sono fondati sulla probabilità. Nella maggioranza delle frasi, una vecchia porta la sbarra si intende con una signora molto avanti con gli anni che porta una sbarra di ferro, di legno, quello che è. Ecco, questo fa capire che questo contesto la macchina non ha quello che abbiamo noi, cioè la cognizione del contesto nel quale si svolge la narrazione. E questo ancora non si riesce a eliminarlo. Quindi le traduzioni spesso sono esilaranti come queste e anche non fanno danno, perché sì, è vero, la macchina non capisce niente, però tutto sommato, anche se sbaglia, non succede niente. Discorso diverso se affidiamo alla macchina la diagnosi delle malattie, se affidiamo alla macchina di intelligenza artificiale la guida autonoma delle autovetture, se affidiamo all'intelligenza artificiale la guida dei treni, se affidiamo all'intelligenza artificiale le sorti di una battaglia, perché purtroppo anche in ambito militare tutti vorrebbero avere dei soldati immortali che vanno, uccidono, anche se vengono colpiti, non è che succeda granché. Quindi il soldato bionico, il super soldato, purtroppo, cari amici, questo è uno degli ambiti più fiorenti nei quali si cerca di far entrare l'intelligenza artificiale. Allora, ci sono degli studiosi che stanno mettendo in guardia da questi pericoli. Anzi, vi voglio leggere una persona che io stimo molto e che diciamo, ha operato più o meno negli anni in cui anche io mi occupavo di queste cose, che è Federico Faggin. Ne abbiamo parlato perché Federico Faggin è italianissimo, è stato l'inventore del touchscreen, è stato l'inventore del primo microprocessore, cioè se noi adesso abbiamo un telefonino che ci fa i giochi, che ci fa le app, che ci fa tutto il resto. Lo dobbiamo a Federico Faggin che ha realizzato il primo microprocessore, anzi io ho proprio uno di questi primi computer, si chiamava Commodore 64, vabbè, ce l'ho come proprio residuato della memoria. E dobbiamo a Federico Faggin queste invenzioni. Federico Faggin, sentite che cosa dice, ve lo leggo testualmente, no? Ha scritto un articolo, no, anzi, un capitolo del suo libro che si intitola Irriducibile. Federico Faggin scrive così: attenti all'intelligenza artificiale, dobbiamo riscoprire l'interiorità. Essere partiti da un principio materialista, dice Faggin, ci ha fatto abbandonare il mondo interiore. A furia di descrivere l'universo come una macchina, ci siamo persi la parte più importante, l'interiorità. Attribuire coscienza alla macchina, ma siamo matti? L'idea che il computer sia autonomo e possa decidere da solo è un gioco che fanno oggi i potenti, questo lo dice Faggin, per farci credere che noi siamo macchine difettose e loro sono meglio di noi. È una forma di inganno così dissimulato a cui si abituano per esempio i nostri ragazzi, che uno poi finisce per crederci quando invece il computer è poco di più che un registratore. Ripete quello che uno gli ha detto di dire, anche se adesso con l'intelligenza artificiale è un discorso che è diventato probabilistico. Non ha coscienza. Quindi, dice Faggin, la gente che non è stata educata a sviluppare la propria coscienza ha ormai paura di affrontare queste situazioni. Poi, qui mi avvio al discorso finale, qual è il pericolo anche di questa storia, cari amici? Siamo tutti contentissimi dei progressi dell'intelligenza artificiale, però attenzione, se si vuol far passare come fanno questi guru dell'intelligenza artificiale, ai quali in passato, lo confesso, sono andato anche un po' appresso, cioè, se noi pensiamo che la coscienza sia il risultato spontaneo della complessità di una rete, perché questo pensano gli scienziati, facciamo un computer complessissimo, vedrete che affiora la coscienza. Ecco, pensare questo non soltanto è utopistico, ma è molto pericoloso. Sapete perché? Perché quando guardiamo un embrione, diciamo un embrione, poche cellule. Dove sta il cervello? Dove sta la rete neurale? Dove stanno i neuroni? Questo embrione sono 7, una morula, no, all'inizio dello sviluppo dell'embrione, una morula. Sono poche cellule, è niente, non ha coscienza. È un grumo disordinato di cellule. Che cos'è l'aborto? Eliminarlo. Se non lo si vuole, lo si elimina. Ecco quindi che l'intelligenza artificiale, i dogmi che purtroppo ci stanno dietro e che vogliono essere cavalcati per l'entusiasmo delle persone, possono nascondere anche questo pericolo, il riduzionismo. Si vorrebbe quindi far credere che noi siamo computer di carne, tra altre cose si offende Dio dicendo che ci ha fatti anche piuttosto male, e quindi si dà la stura a dei problemi etici enormi. Mi fermo qua e dico soltanto che la nostra dignità di figli di Dio, cari amici, il fatto che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio è una verità che ci innalza in una maniera straordinaria. Il Signore ha portato la nostra umanità in cielo. Quindi dire che noi siamo robot di carne, che siamo un grumo di cellule, è un'offesa al nostro Signore, che è vero Dio, ma anche vero uomo. E fino a prova contraria, di macchine pensanti, di macchine intelligenti che abbiano una coscienza, non ce ne so. Mi fermo qua.
Antonio, guarda, abbiamo ancora 10 minuti, se vuoi continuare perché è davvero un piacere ascoltarti, magari approfondendo questo rapporto, ecco.
Sì. Ecco, sì. Come possiamo approfondire? Forse sarà il caso di fare un paragone che ci fa capire che poi, in fin dei conti, anche se adesso la terminologia è completamente desueta, nuova, no? Si parla di intelligenza artificiale, di sistemi automatici. Ripeto, ci sono stati anche altri sistemi, per esempio come questo chat GPT-3 che intrattiene le persone, però si è visto che certe volte, siccome risponde, diciamo pure a vanvera, no? Cioè risponde con le domande più probabili, con le risposte più probabili, insomma, ci sono delle persone che sono anche colpite dal punto di vista psicologico che possono reagire male parlando con chat GPT-3. Ecco, perché non è che capisce veramente, cioè non abbiamo, anzi vi dirò di più, che nel 1950 Alan Turing, che poi è tra virgolette l'inventore dell'intelligenza artificiale, su un articolo apparso su una rivista storica Mind, propose il cosiddetto test di Turing. Dice, cioè, se noi mettiamo dietro una tenda un essere umano e dietro un'altra tenda un computer con l'intelligenza artificiale e un terzo personaggio che interroga entrambi facendo domande, anche per ore, e alla fine di queste ore di interrogatorio del computer da una parte e dell'essere umano dall'altra parte, non riesce a stabilire chi è la macchina e chi è l'essere umano, vuol dire che il computer ha superato il cosiddetto test di Turing, ha una coscienza, perché è indistinguibile da un essere umano. Punto numero uno, questo risale al 1950, sono passati 73 anni, nessuna macchina ha superato mai il test di Turing, tampoco il software della DeepMind oppure di OpenAI, chat GPT, metteci quello che volete, ce ne sono tantissimi ormai. E poi diciamo pure la verità: qui sta succedendo qualcosa per cui nil novi sub soli, cioè niente di nuovo sotto il sole. Perché se riflettiamo su quello che è successo, come è stato descritto nel capitolo 11 del libro della Genesi, quando si parla della Torre di Babele. Ma che cosa è successo là? Facciamo un po' mente locale, cioè la Torre di Babele. A un certo punto gli uomini hanno detto: ah, sappiamo fare i palazzi sempre più grandi, facciamoci una torre col bitume, con i mattoni, una torre che arrivi al cielo. Ragazzi, eravamo all'alba dell'umanità. Dio vide che gli uomini impiegavano il loro intelletto, le loro capacità che gli sono state date da Dio per scoprire Dio, E per glorificarlo, gli esseri umani hanno iniziato a sfidare Dio. Hanno cercato di ricostruire questa torre, è arrivato il Signore e ha detto: un momento, confondiamo loro le lingue. È bastato questo perché non riuscissero più a costruire la torre di Babele, che si chiama appunto Babele perché Dio confuse le lingue. E si dice appunto che da allora, no, su tutta la terra si parlano lingue diverse. Che cosa stiamo facendo oggi? Cioè, se noi diciamo che vogliamo fare una coscienza artificiale, se iniziamo a smammare, a dire alla gente che fra poco le macchine penseranno come un essere umano, che noi siamo creatori, forse anche più bravi di Dio, perché faremo dei sistemi che non sbagliano, che non uccidono, che non commettono delitti, cioè che l'essere senziente, pensante e raziocinante che facciamo noi non è affetto, no? Neanche dagli effetti del peccato. E questa è una sfida, cari amici. Ecco, cioè, da un punto di vista proprio filosofico, da un punto di vista, diremmo quasi antropologico, questa è un'offesa a Dio. Ecco, e quindi, diciamo, non dico che ci sarà una torre di Babele, ma tutte queste aspettative che noi deponiamo nell'intelligenza artificiale andranno incontro a delle grandi delusioni, come già è successo appunto nel caso di incidenti, disastri e quant'altro. Ecco, qui veramente direi che abbiamo detto tutto.
Beh, anche perché più che di intelligenza artificiale si dovrebbe parlare di magari di programmazione, di probabilistica, secondo me, nella mia ignoranza,
Brava,
ecco.
no, è così, è proprio così, perché è vero che c'è stato questo cambiamento, no? Cioè, l'abbandono, non è l'abbandono, l'affiancare alla programmazione imperativa, della quale noi abbiamo il controllo, perché ripeto, se c'è un errore, questo errore può essere corretto, se c'è un input sbagliato, l'input può essere corretto, ma il software è sotto controllo di chi lo ha fatto e di chi lo applica. Quando si dà la possibilità alla macchina di valutare le situazioni con un certo grado di probabilità, è qui a un certo punto, se la macchina deve decidere, è capace che prenda una decisione sbagliata, come nel caso della Tesla che punta l'operaio. Ma vi dirò di più: c'è stato un altro caso nel quale, e qui lo avevo anche annotato, che cosa ha fatto un software. Diciamo così, gli è stata fatta vedere un software che interpreta le immagini, si chiama DALL-E 2. Questo interpreta le immagini, cioè io gli faccio vedere un'immagine e lui dice: è un cane, è un uomo, è un ricercato, è uno, no, interpreta le immagini. A un certo punto gli è stata sottoposta l'immagine di un lanciatore di baseball. Avete presente questi giocatori di baseball? Perfetto. Questo giocatore di baseball stava per colpire la palla e c'era questa fotografia. Il computer, come è venuto fuori? Con che risposta? Ha detto: ci sono due giocatori, uno che lancia la palla e l'altro che riceve la palla, però sta nel fango. Questa è stata l'interpretazione che ha dato il software. Ma sapete perché? Perché purtroppo, sfortunatamente, le impronte del lanciatore sulla sabbia ricordavano i lineamenti di un uomo, cioè c'erano i due occhi, c'era la bocca, quindi due parti nere, una parte nera più giù, una forma arrotondata di questa parte di sabbia nella quale opera. Per cui per il software c'erano due giocatori, uno che lanciava la palla e l'altro che la riceveva stando nel fango. Questi sono dei risultati che vengono tenuti in ombra, cioè questi fallimenti dell'intelligenza artificiale non vengono divulgati. Ma perché non vengono divulgati? Perché purtroppo sta avvenendo una cosa molto grave. Nell'ambito universitario non ci sarebbe stato nessun problema a dire: questo software ha sbagliato, questo software dell'intelligenza artificiale ha preso un granchio, ha scambiato fiaschi, fischi per fiaschi. Purtroppo è accaduto che la ricerca si è spostata nell'ambito privato delle aziende produttrici. L'azienda produttrice di questo software, DALL-E 2, non si sogna di dire che DALL-E 2 ha fatto questo errore così madornale, così marchiano. Perché deve vendere, è il 2,
Certo.
lo deve vendere. E quindi tanti, tanti refusi, tanti, la stessa Tesla, no, non si sognerà mai di dire sì, il nostro software stava per ammazzare un operaio. Perché la deve vendere? Perché deve vendere le macchine con la guida autonoma. E questo è un altro guaio. Quindi, cari amici, che cosa dire? Sì, l'intelligenza artificiale ha a che fare anche con la nostra vita spirituale, perché ci fa commettere purtroppo lo stesso errore della Torre di Babele. Cioè, utilizziamo, perché se vogliamo, vedete, il Signore perché ci ha concesso questo progresso? Perché potremmo pregare, perché potremmo adorare Dio, perché siamo svincolati dai lavori usuranti, perché il lavoro della terra non è più così pesante che i contadini a 60 anni erano belli e che morti, perché il Signore che ha camminato tanto a piedi ci ha dato le automobili perché noi potessimo andare senza sforzo da una parte all'altra, perché pensate alle cose di lassù, tutto il resto vi verrà dato in aggiunta. E invece spesso noi usiamo questi sistemi non come doni, ma come strumenti addirittura di offesa a Dio.
Questo è molto grave. Grazie Antonio. Purtroppo siamo in conclusione, però questo è un argomento che naturalmente non è esaurito, ne riparleremo con te qui a Radio Buon Consiglio e anche sul settimanale di Padre Pio, perché non possiamo usare degli strumenti che il Signore ci ha dato, ci ha fatto sviluppare con la nostra intelligenza, che è molto più intelligente di quella artificiale, per andarle contro, invece che per rendere la vita dell'uomo più consona alla vita mistica, perché questo serve l'intelligenza. Grazie Antonio per avercelo spiegato così bene, siamo davvero felici che tu sia potuto tornare con noi e che stai bene. Abbiamo tanto pregato
Grazie,
per te,
ti
un abbraccio a te e alla tua
ringrazio.
famiglia.
Grazie,
Rinnoviamo
grazie. Grazie a tutti.
il nostro ringraziamento ad Antonio e alla Vergine che lo ha preservato, ce lo ha lasciato ancora perché la sua presenza sulla terra è ancora molto importante per noi. Grazie
Davvero,
Antonio
ringrazio.
per essere con noi e alla prossima, davvero grazie.
Ave Maria.
Ave Maria. Bene, carissimi teleradioascoltatori, siamo in conclusione. Io vi voglio ricordare come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio, cioè visitando il sito ufficiale www.settimanalepppio.it oppure telefonando al 351-7339-066. Vi ricordo anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radioboconsiglio.it. Sosteniamo anche l'aiuto delle care suore che questo servizio al Regno dei Cieli lo fanno gratuitamente, ma sono necessari, ci ha spiegato Antonio, anche strumenti umani. Quindi magari offriamo un caffè alle nostre care suore. E come avete sentito nello stacco, che mi è stato un messaggio promozionale, non dimenticate le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice. Visitando il sito ufficiale www.casamarianaeditrici.it scegliete quello che volete ordinare. Vi ricordiamo il libro di Padre Serafino Maria Ranzetta su San Giuseppe e in più nell'ultima di copertina del settimanale di Padre Pio il settimanale ci dice che in agosto ovviamente non può che essere dedicato la Casa Maria Editrice lo dedica a San Massimiliano Maria Kolbe con i suoi scritti spirituali che sono davvero preziosissimi. Quindi visitate il sito della Casa Maria Editrice www.casamarianaeditrice.it. Scegliete un regalo per voi o per il vostro parroco o per il vostro amico, per un vostro familiare e ordinatelo mandando un messaggio al 388-901-7433. Bene, siamo in conclusione, dobbiamo ridare la linea alla radio perché deve riprendere chiaramente la programmazione, deve continuare il palinsesto e la varia programmazione. A tu per tu con il settimanale di Padre Pio torna la prossima settimana, sempre alla solita ora, alle 10:45. Se volete potete chiedere anche gli arretrati, così in spiaggia avete qualche numero arretrato da ripassare. Perché in spiaggia si può anche pregare e si può anche meditare, naturalmente. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.